Psicoerranze, una serie di podcast di Mariangela Caposela. L'artista ci guida in un viaggio incrociato, di qua e di là dalle Alpi, per sensibilizzare, creare scambi e legami tra Francia e Italia sui temi della salute mentale. Ogni episodio mira a far conoscere le diverse pratiche attraverso interviste, focus storici e resoconti di progetti. Psicoerranze è prodotta dalla web radio Radio Fuoricampo con il sostegno della Metropol di Lione.
Continuiamo il viaggio di Erranze nella cura della malattia mentale. Lo faremo oggi in compagnia del dottor Giuseppe Agrimi, uno psichiatra italiano che dirige una struttura di cura in Liguria. Il dottor Agrimi ha una lunga carriera alle spalle, è psichiatra e psicoterapeuta e si è laureato in medicina a Bologna nel 77, per specializzarsi poi in psichiatria nell'83. Sono quindi gli anni che hanno visto nascere la riforma della cura psichiatrica in Italia. Il dottor Agrimi ha diretto in questi decenni diverse strutture tra la Toscana e la Liguria. Quel che mi colpisce tra le numerose cariche istituzionali che ha ricoperto è la varietà dei nomi di queste strutture di cura. E quindi, dopo un caloroso benvenuto a Radio Fuoricampo, chiederei al dottor Agrimi di spiegarci in sintesi com'è strutturata oggi, 45 anni dopo dall'entrata in vigore delle leggi Basaglia, la cura della malattia mentale in Italia.
Generalmente ogni azienda sanitaria, che adesso sono aziende particolarmente grosse, hanno circa 250.000-300.000 abitanti, ha al suo interno un dipartimento di salute mentale. Il dipartimento di salute mentale è composto da varie strutture. Territoriali si chiamano i centri di salute mentale, oppure per assistenza alle tossicodipendenze si chiamano CERT, e poi per quanto che riguarda i minorenni, quindi la neuropsichiatria infantile. L'SPDC è il luogo ospedaliero dove vengono ricoverati i pazienti in fase acuta, generalmente con il cosiddetto TSO, ovvero il trattamento sanitario obbligatorio. Alle spalle di un dipartimento di salute mentale poi ci sono delle strutture dove i pazienti vengono ospitati in maniera stabile per lunghi periodi, da alcuni mesi a moltissimi anni, che un po' ricordano il metodo, cioè che un po' che ricordano, diciamo, l'esclusione dalla vita sociale, un po' come facevano i vecchi ospedali psichiatrici. E devo dire che questo non è una gran cosa, insomma. Significa che quando ci sono molti ricoveri in queste strutture, il lavoro a valle, ovvero il lavoro nei servizi psichiatrici territoriali, è carente, è malfunzionante, e quindi si predilige ricoverare un paziente disturbante, un paziente che ha problematiche complesse in una struttura residenziale dove in qualche modo viene isolato dal resto della società.
D'accordo, e in queste strutture residenziali, però a differenza degli ospedali psichiatrici, parliamo di numeri diversi rispetto a un grande ospedale come era prima della riforma? Parliamo di strutture che ospitano quanti ricoverati?
Ovviamente. Innanzitutto sono strutture differenziate per tipologia di utenti. E quindi abbiamo strutture dove ci sono pazienti molto giovani, molto attivi, e noi speriamo che il passaggio in queste strutture sia un passaggio veramente breve. In queste strutture poi ci sono zone dove pazienti psichiatrici di età avanzata comunque trovano la possibilità di poter vivere in maniera molto dignitosa. Tant'è vero, non sono chiuse queste strutture, i pazienti escono, fanno attività riabilitative, possono partecipare anche alla vita sociale al di fuori delle strutture. La massima apertura si trova, ad esempio, nei gruppi appartamento. Nei gruppi appartamento ci sono pazienti che non possono più vivere nel loro domicilio originario, o perché non hanno più i familiari, o perché non hanno le risorse per farlo, però sono talmente autonomi e capaci di autodeterminarsi che gestiscono la loro vita collettivamente con altri. Quindi sono appartamenti con 5-7 pazienti che si gestiscono una casa praticamente in maniera autonoma, autodeterminata. Ogni tanto vanno gli operatori a controllare come stanno, fanno attività riabilitative e devo dire che la loro condizione è molto ottimale.
Ecco, quindi parla di strutture appunto in appartamenti, sono strutture dove ci sono invece in altre zone, a seconda delle tipologie, quanti pazienti possono esserci in queste strutture residenziali?
Ma io, ad esempio, con una notazione molto critica vorrei che si comprendesse, faccio l'esempio della provincia di La Spezia, che ha molti più pazienti ricoverati nelle strutture che prima del 78 al tempo del manicomio. Vuol dire che la percentuale di pazienti che finiscono in queste aree di cura che non sono domiciliari, che non sono territoriali, è maggiore rispetto al passato,
Ah,
con
capisco.
una tendenza ad aumentare anche perché con la chiusura degli ospedali psichiatrici. È molto probabile che adesso la magistratura emetta degli ordini di libertà vigilata per pericolosità sociale per molti di questi utenti. Quindi si trovano all'interno delle strutture in condizione di libertà vigilata, quindi una cura che in qualche modo è determinata da una sentenza giudiziaria.
Ecco, sì, ci può spiegare perché appunto negli
In
ospedali
sostituzione.
psichiatrici c'erano i padiglioni riservati a chi aveva condanne penali. Oggi invece come funziona la differenziazione fra il
Nel
malato
senso che
che ha.
c'erano ospedali, no, anche ai tempi degli ospedali psichiatrici, c'erano ospedali psichiatrici. Cioè non penali, ma che erano del tutto staccati con i giudiziari. Ad esempio in Toscana il giudice del Lupo Fiorentino, oppure in Lombardia Castiglione delle Stiviere, in Emilia l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, per poi andare nel sud dove erano altre di triste fama. Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi e
Sì.
al loro posto ci sono queste residenze per autori di reato, definite REMS. Però le REMS hanno dei posti letto inferiori rispetto alle sentenze fatte dalla magistratura, per cui molti soggetti con sentenza di libertà vigilata vengono in struttura come ad esempio quella che sto dirigendo io, che non essendo una REMS però può assicurare, come dire, un maggiore controllo sul paziente rispetto al domicilio. Quindi diciamo che queste strutture vengono utilizzate anche dalla magistratura. Insomma, e anche questo non è proprio carino, non è proprio particolarmente bello. La situazione attuale, secondo me, è molto critica, insomma, anche perché in qualche modo la psichiatria, quella che era nata, come dici te, con la rivoluzione Basaglia, non ha mai avuto la possibilità di controllare le università, per cui tutta la formazione dei nuovi psichiatri è stata tutta fatta in maniera molto tradizionale e molto condizionata dalle case farmaceutiche. Le case farmaceutiche sono quelle che ancora in psichiatria, perlomeno qui in Italia, dettano legge, decidono loro qual è la tendenza, quali sono le cose da fare e quant'altro. Perché? Come fanno? Fanno dando alle università dei fondi di ricerca che permettono, come dire, alle scuole universitarie di psichiatria di continuare a vivere, però sovvenzionate dalle case farmaceutiche. E quindi insomma, è facile comprendere come ci sia un interesse, insomma, e noi lo chiamiamo comparaggio, ma c'è dell'interesse delle case farmaceutiche nel prediligere la terapia farmacologica, la terapia contenitiva, piuttosto che non so, le psicoterapie, le terapie, le socioterapie, le terapie di inclusione sociale.
E a proposito di
sempre, come dire, l'egemonia di questa psichiatria.
Sì, capisco.
Ma del resto non è in Italia, è in tutta Europa, cioè voglio dire, probabilmente anche in Francia è così.
Assolutamente. E a proposito di contenzione, stavi appunto parlando di contenzione, oggi nella pratica appunto della cura, che strumenti si utilizzano ancora degli strumenti di contenzione? Se sì, quali? Oppure al posto, da cosa sono stati sostituiti?
Gli strumenti di contenzione sono solo esclusivamente dentro gli SPDC.
E cosa sono gli SPDC?
Nelle strutture non ci sono sistemi di contenzione di alcun genere. In caso di aggressività, noi tendiamo a ricoverare i pazienti, non a contenerli noi o a utilizzare mezzi di coercizione.
Sì,
siamo assolutamente contrari a questo uso della forza.
Ma gli strumenti di contenzione,
quindi,
appunto,
nelle
parli...
strutture, perlomeno quelle che conosco io, non c'è contenzione.
Ok, quando parli di fase acuta in queste strutture SPDC, che ripetiamo per gli ascoltatori, è la sigla che sta al posto di...
Servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
Esatto. Ecco, in queste strutture, dove appunto dici che vengono ricoverati i pazienti che hanno delle fasi acute, eccetera, gli strumenti di contenzione sono solo farmacologici oppure c'è il... ci sono...
No.
Sono
contenzione delle... a letto. Pazienti. Quindi... vengono legati a letto anche per giorni consecutivi, possono arrivare anche una settimana di essere legati a letto.
E questo a che cosa serve da un punto di vista della cura?
A mio parere a niente, perché io sono del tutto contrario a qualunque forma di contenzione. Quando io ho diretto un SPDC non ho mai contenuto nessuno, sia ben chiaro. E ho diretto l'SPDC di Borgo San Lorenzo e anche di La Spezia. Però io sono un po', come dire, considerato uno anomalo nel mondo della psichiatria attuale in Italia. Io so, ad esempio, che nel SPDC di questa provincia l'uso della contenzione è quotidiano, quotidiano, ecco, diciamo che è quotidiano. Perché contengono? Perché contengono, così alla fine il malato cede, diventa più docile, docile è il termine giusto che viene utilizzato, e quindi più portato ad accettare quello che gli viene consigliato.
E le alternative a questi strumenti di contenzione di essere legati a letto, che appunto tu non pratichi, quali sono le alternative che tu hai sperimentato sui tuoi pazienti?
Ma era sicuramente dialogare in maniera forte all'interno del reparto, dialogare in maniera forte all'interno del reparto, dargli la possibilità di esprimere la loro aggressività, che poi non è mai stata un'aggressività veramente pericolosa. Sono più che altro eclatanze. Gente che urla, gente che offende, gente che si vuole sfogare, però tutto finisce lì. Addirittura c'era un SPDC a Padova, molto avanzato, che utilizzava, come dire, proprio tenere fermo il paziente, ma con le braccia umane, cioè. Medici e infermieri afferravano il paziente, lo tenevano fermo, lo abbracciavano in qualche modo, non hanno mai usato i lacci, e finché poi lui si calmava, quindi sentiva il rapporto umano e si calmava. Però sono cose che ormai in Italia non se ne parla più e non vengono più utilizzate. In Italia si usa la contenzione.
Non tutti, tu sei l'esempio appunto che
No,
proprio.
io infatti non sono più.
Ma non sarai unico, nel senso che sicuramente ci saranno
No, no,
psichiatri come
no,
che si
no.
sì,
Però siamo rimasti non in molti.
capisco. Adesso ti chiederei qualcosa intorno alla comunicazione, sempre legata alla contenzione, che è quello che ci ha fatto incontrare, ci ha fatto conoscere, perché appunto ricordiamo agli ascoltatori che tu hai curato un volume quando hai lavorato all'inizio del tuo praticantato come medico nell'ospedale psichiatrico di Volterra e hai lavorato alla pubblicazione di questo splendido volume che è Corrispondenza negata. Che raccoglie alcune delle lettere mai inviate dei pazienti ricoverati in questo ospedale psichiatrico tra inizio secolo e il 1974. Ecco, ti volevo chiedere oggi, rispetto alla comunicazione e alla contenzione, perché vanno insieme, e un po' all'isolamento che richiede poi a volte la cura, cioè di tagliare i ponti un po' con tutto quello che è l'esterno. Oggi come funziona? Perché oggi nessuno si scrive molto meno, non sono le lettere lo strumento più utilizzato per comunicare con gli altri, con l'esterno rispetto alla struttura di residenza dove i pazienti vengono ricoverati. Ecco, ti volevo chiedere, oggi ci sono sempre periodi, anche, soprattutto in questi centri, l'SPDC, insomma, dove ci sono le fasi più acute, si pratica ancora questo taglio con il resto del mondo e si impedisce la comunicazione, ad esempio i telefonini o l'accesso ai mezzi di comunicazione digitali viene limitato, oppure la comunicazione con l'esterno è permessa e viene, o forse anche viene facilitata. Come funziona la comunicazione del paziente? Mi immagino che per gradi sarà diverso a seconda della malattia. Ecco, se ci puoi dire qualcosa intorno a
No,
questo.
a seconda della struttura, Mariangela, a seconda della struttura, cioè nel senso, è comprensibile che in un SPDC dove il ricovero è intenso e dovrebbe essere breve, 7-15 giorni al massimo, è chiaro che le comunicazioni vengono molto bloccate, diciamo così. Nelle strutture, quelle esterne, le comunicazioni sono incentivate. Tutti i nostri pazienti hanno lo smartphone, tutti i nostri possono usare il tablet, possono usare i computer. A parte che poi loro escono, i nostri pazienti escono, vanno. Peccato che nessuno più scrive, ecco, non c'è più, del resto anche noi, io tra l'altro sono convinto che non c'è una differenza tra malati e non malati, è solamente un problema di intensità e di qualità dei conflitti. Quindi anche noi, è da tempo che non scriviamo più, ma anche noi utilizziamo WhatsApp, utilizziamo comunicazioni con i social, e quindi però adesso è permessa comunicare, comunicano e come, meno male, però non comunicano attraverso quelle lettere che furono restituite alla conoscenza, questo non tanto per merito mio, ma quanto del mio allora primario, dottor Remigio Remondi, e il direttore dell'ospedale psichiatrico di Volterra, Carmelo Pellicano. Questo non ce lo dobbiamo scordare mai, che sono stati loro i veri fautori di questo bellissimo libro. Adesso i nostri pazienti comunicano con i cellulari, con i familiari, quando vogliono, insomma. E se non hanno il cellulare o qualcuno ha difficoltà di linea, noi gli diamo i nostri telefoni interni, quelli della linea telefonica fissa, quindi possono comunicare.
Però dicevi che appunto,
Meno male.
meno male, certo, però dicevi all'inizio che per altre strutture come appunto queste dove appunto ci sono i pazienti più in difficoltà, l'SPDC, o
SPDC,
anche, volevo chiederti, anche le RENS, ecco,
sì.
e in queste strutture che appunto conservano questo principio di isolare i pazienti, ci puoi spiegare perché è importante isolarli dal resto del mondo per un periodo anche breve? Perché è importante a livello proprio di cura?
Io veramente non credo che sia importante. Io penso che sia sadico. Non ho mai pensato che sia importante. Ora è chiaro che se in una RENS dove vanno a finire gli autori di reati più gravi, come ad esempio un omicidio, è chiaro che si può sempre presupporre che ci sia il pericolo di una, come dire, recidiva di volontà omicida, ma per altri che hanno commesso reati semplici, come ad esempio disturbo della quiete o offese, minacce o quant'altro, insomma, isolarli non può altro che aggravare la loro patologia. Poi tutte, come dire, eventuali reati commessi in un momento di scompenso, non in un momento di percorso terapeutico. È difficile che in un percorso terapeutico più facile che i non malati di mente commettano reati piuttosto che malati di. Il malato che dimentica, generalmente una persona che ha sempre sofferto, è sempre timido, isolato, si è auto-isolato dal mondo, difficile che commetta veramente un reato. Quando commettono i reati è perché forse è successo qualcosa, forse hanno subito una frustrazione che non hanno sopportato, forse una reazione eccessiva a uno stato di sofferenza particolare, oppure un abuso di sostanze che l'ha portato a perdere i criteri rigidi della legge, insomma. Ad esempio, i reati commessi sotto effetto di cocaina, dove la cocaina tende in qualche modo a diminuire la nostra capacità di comprendere ciò che è lecito e quello che non è lecito. Quindi diciamo che nelle RENS vere e proprie, dove vanno a finire coloro che hanno commesso, gli autori di reato, malati di mente, ma di reati particolarmente importanti, come lesioni particolarmente gravi fino all'omicidio, dalle altre parti vanno persone che invece hanno necessità di imparare a stare socialmente insieme agli altri, di avere rapporti interpersonali, saper vivere collettivamente. Molto spesso è proprio questo il loro disturbo, di essersi isolati e non essere riusciti a entrare in un gruppo affettivo, in un gruppo funzionante. Noi cerchiamo di creare il gruppo.
Quindi sì, è un po' incomprensibile questo principio dell'isolamento, come
Come
strumento,
terapia.
come terapia, esatto. Continuo a non capirlo neanch'io.
È veramente incomprensibile, hai ragione.
Comunque lo chiederò anche allo
È
psichiatra
una punizione
francese.
sadica, è una punizione sadica.
Ok.
È sadismo puro proprio.
Allora, il tempo fugge e siamo all'ultima domanda. Rispetto alla tua lunga carriera, alla tua esperienza che ha attraversato dei decenni importanti, appunto, di tutta la trasformazione che c'è stata nella cura dopo la riforma della legge 180, ecco, vorrei parlare con te di provare a dare una definizione. Quella che per te è una definizione oggi di malattia mentale, nel senso che a seconda dei periodi le malattie hanno cambiato nome, sono scomparse alcune, poi ne sono comparse delle nuove, non, magari cito l'isteria, per esempio, oppure la nuova malattia che è legata a tutto quello che ha accomunato alla depressione. Ecco, se tu potessi dare agli ascoltatori quella che è per te, una definizione possibile o impossibile di quello che è la malattia mentale oggi, che cosa diresti?
Direi che innanzitutto non c'è certezza di cosa sia la malattia mentale. Certamente è un'alterazione di tipo biologico, su questo non ci sono, come dire, è difficile contrastare questa ipotesi. Però un certo dibattito c'era già stato alla fine dell'Ottocento tra uno che si chiamava Grenzinger e invece dall'altra parte gli psichiatri tradizionali. Questo Grenzinger, ad esempio, sosteneva che la malattia mentale è unica e che non esistono le schizofrenie, le depressioni, le cose e così via, ma solamente delle risposte individuali diverse, biologicamente che diverse, a delle alterazioni del sistema di trasmissione delle nostre capacità di percepire il mondo. Fondamentalmente è molto affascinante questa idea perché una cosa è certa, del resto no, non ho certezza, ma una cosa è certa, che per tutti i malati usano le solite cure. A seconda della cosiddetta gravità della malattia, il dosaggio è più o meno alto. Però a tutti danno i medesimi farmaci. Quindi, insomma, pensare di classificarli secondo vari tipi di sintomatologie è come metterli in un vasto cestino diagnostico. Però è sempre un cestino, non c'è certezza. Per quello che ne so io, sempre a livello, come dire, di quello che le neuroscienze stanno andando avanti, ancora non abbiamo certezze su cosa determina l'alterazione che noi definiamo disturbo mentale. Però c'è. Quindi, una favola che hanno sempre raccontato è che Basaglia abbia negato la malattia mentale. Assolutamente no. Basaglia, anzi, è uno che ha scritto tantissimo sulla malattia mentale, fatto degli articoli scientifici molto importanti e non ha mai negato che esistesse la malattia mentale. Ha solamente detto: sospendiamo il giudizio, evitiamo di dire cose che sono campate in aria cerchiamo di trovare delle soluzioni nella prassi che possano in qualche modo aiutare queste persone. Quindi è ben diverso dal negare la malattia mentale. Io non nego la malattia mentale, io do i farmaci come gli altri miei colleghi. Do i farmaci come si dà un medicamento, una medicazione. Però il problema è altro che io non conosco.
D'accordo. Allora ti ringrazio moltissimo di tutte queste spiegazioni. E...
No, sono mie, però ce le vanno prese con... è una posizione molto personale.
Sì, che però riflette anche il percorso della tua generazione, riflette appunto l'esperienza di chi ha attraversato tutti questi decenni che hanno seguito la riforma e si confronta ancora con quelli che sono i risultati poi di tutto questo lavoro di ricostruzione, di reinvenzione che facilmente ha potuto trovare scogli e sta conoscendo anche come in tutti i vari settori di attività umana, sta conoscendo un confronto senza quartiere rispetto a quelle che sono delle forze egemoniche che sono sempre economiche, come dicevi prima, appunto citavi le pressioni del potere farmaceutico su quello che è poi la ristrutturazione della cura. Quindi si lotta un po' senza avere parità di forza contro alcuni elementi, alcune spinte che vanno oltre appunto le intelligenze che poi invece sono chiamate a mettere in pratica questo lungo processo di riforma della cura. Ecco, io se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, altrimenti
no, ho parlato anche troppo a bandera.
No, no, assolutamente.
Mi scuso con chi mi ascolterà e che prenda che le cose con così, con il beneficio del dubbio. Il dubbio è fondamentale. In psichiatria avere i dubbi è la cosa più importante.
Mi sembra molto sano come principio di terapeutico e di approccio alla cura. Il dubbio in qualsiasi,
il dubbio,
qualsiasi ambito,
sempre il dubbio.
In qualsiasi ambito ci può salvare. Io ti ringrazio ancora tantissimo.
Ti saluto tanto e ti ringrazio di questa opportunità che mi hai dato.
Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Fuoricampo. Arrivederci a presto con il prossimo episodio di Psicoerranze.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.